The Love Show, il podcast per chi vuole sperimentare continuamente con nuove idee.
Eccoci tornati in diretta al The Love Show, il podcast per chi ama le idee e per chi ama pensare continuamente, sperimentare. Ed eccomi qui, sempre immancabile, il mio Salvatore da Pote. Yes!
Ciao carissimo, come stai?
Bene, grazie, bene, alla grande, dai. Cioè, questa primavera in Canada, tra l'altro, tra poco io me ne andrò, però proprio mentre me ne vado, no? Arriva la primavera, quindi dai.
Tu hai vissuto solo il freddo del Canada, praticamente.
Esatto, esatto.
La parte più carina.
Esatto, però va bene così, fa parte dell'esperienza, lo dico sempre. Abbiamo visto almeno 30 e ci sta. Anche quella è una bella, bella esperienza di vita.
Di sopravvivenza.
Di sopravvivenza, esatto. Però, insomma, milioni di persone vivono in questa città e sono tranquilli, quindi... Quindi è una lezione anche per noi, dai, per noi italiani abituati a un clima estremamente mite, ti dimostra che puoi tranquillamente sopravvivere.
Sopravvivere.
Esatto, alla grande anzi, figurati, si vive molto bene in questa città. Comunque, senti, oggi puntata insolita, non abbiamo uno script, non abbiamo niente, ma la vogliamo comunque fare, vogliamo apportare comunque il nostro contributo settimanale. E quindi, magari questa volta... Senti, non lo dico, perché ogni volta che lo dico poi non lo facciamo.
siamo zitti,
ok. Partiamo da un tema che ci sta caro, è un mega tema. Mm. Il mega tema è un tema a cui siamo stati introdotti... Ma inconsciamente siamo introdotti subito a questo tema. Appena nasciamo, appena abbiamo una, come dire, un riconoscimento anche vago della realtà, capiamo subito che ci sono... coppie di opposti, no? Il bene e il male, il giorno e la notte, no? Il sole e la luna, insomma questi uomo e donna, questi opposti, è uno dei grandi opposti della tradizione mondiale, anche nelle religioni, non solo nelle filosofie, è ordine e caos. E quindi, sono due categorie interessantissime. Ecco, ne parla... Le ha un po' reintrodotte nel dibattito quello più corrente, il grande Jordan Peterson, perché per lui rappresentano anche delle categorie psicologiche. Mm-hmm. Per lui la persona che vive nel caos è perduta perché non sa orientarsi. La persona che vive solo nell'ordine non avrà stimoli. E quindi questo in breve, no, è, diciamo... dal punto di vista psicologico, queste due categorie. Sì, però infatti, le possiamo applicare...
Dicevo, vai. Infatti, secondo lui bisogna stare sulla linea sottile che divide caos e ordine. Lui si rifà anche al simbolo, non mi ricordo mai se cinese, giapponese, quello dello yin e lo yang.
Sì, sì, orientale.
La parte nera, il cerchio bianco, la parte bianca col cerchio nero, che simboleggia che cosa? Che è nell'ordine... ci sta sempre un pallino di caos possibile, e nel caos, se uno usa la razionalità, può comunque individuare un ordine e tirarci fuori qualcosa di buono. Quindi non bisogna stare né completamente da una parte né completamente dall'altra, perché se uno sta troppo nell'ordine non hai crescita, perché come si chiama, no? La comfort zone, dove stai la comfort zone non c'è crescita, non c'è nulla, però invece se ti trovi soltanto nella parte del caos, non è un sistema tuo per orientarti anche giorno per giorno, non puoi fare nulla di produttivo, nulla che abbia un significato vero.
Certo, poi chiaramente ognuno deve trovare la propria combinazione ideale di questi due elementi, no? Magari mi viene in mente, non so, le rock star o i creativi più spinti, sono, infatti questa è una cosa che si ritrova, cioè l'idea che gli artisti sono coloro che entrano completamente nel caos e sono quelli che riescono a vivere in questo caos creativo, no? In questa, perché è caos? Perché è novità. L'artista vero è quello che riesce a creare qualcosa di nuovo, qualcosa anche spesso incompreso all'inizio, no? Dalla massa, proprio perché lui sta esplorando nuove frontiere che vanno oltre all'ordine costituito, l'ordine, come dire, accettato dalla società. Però sì, probabilmente la combinazione migliore è quella che dicevi tu, cioè è quella che consiglia Peterson, cioè stare nel mezzo tra questi due elementi. Però per noi, ecco, questo secondo me, siamo partiti da questo per arrivare a un'altra idea, no? Che è appunto come applicare questa cosa nella nostra vita. Nel nostro caso specifico siamo alla fine di un percorso, o almeno di una parte di un percorso di università, quello magistrale, quindi no? Quindi si apre adesso di...
dopo.
Si apre il che, esatto, si apre il caos della domanda cosa fare dopo. Qui probabilmente la prima cosa che mi viene in mente è che, perché chiaramente ci sto ragionando molto, come anche stai facendo tu, sono sicuro. E qui si apre il discorso, la persona, no? Piuttosto di andare a confrontare il caos di persona e, no? Prenderlo, diciamo, di petto, che cosa fa? La cosa istintiva, secondo me, che ci viene automatica, è dire aspetta che faccio la cosa più conformista, aspetta che faccio la cosa più sensata secondo il cosiddetto consistency bias, cioè aspetta, ho fatto legge 5 anni, magari non mi piace, però cazzo, ho investito 5 anni, più i soldi delle rette, più i soldi bla bla,
devo per adesso... forza continuare su quel percorso là.
Esatto, questo è il consistency bias. E come potremmo dire in italiano, il problema
bias
della continuità.
Esatto, bias, perché non so come si traduca in italiano.
Bias significa fallacia, diciamo, nel
processo cognitivo.
Sì, ma che è dato da una propria preconcetto, diciamo. Quindi il bias è legato all'elemento del preconcetto. Diciamo il preconcetto della continuità. Io ho il preconcetto che devo continuare sulla strada su cui sono. Detto questo, ecco, quindi secondo me abbiamo il problema del consistency bias, abbiamo il problema del conformismo nel caos, perché un percorso è finito, ti si apre davanti il caos della scelta, perché anche questo è bellissimo, secondo me, Salvo. Poi dimmi cosa ne pensi. Molto spesso la scelta è paralizzante, questo è il paradosso, il cosiddetto paradosso della scelta. Cioè, se tu sei in un supermercato e hai 50 marche diverse di detersivo, cioè, sei paralizzato perché dici, ma sono pieno di scelta, cosa faccio? Se invece ne hai tre, ne hai due, dici, le vedi subito e dici, aspetta, scelgo, capito? Quindi, se... E questo è un po'... anche psicologicamente torna questo discorso, perché... Se tu rimani nell'indefinitezza, non l'ho detto bene, dillo tu.
No, abbiamo appena coniato una nuova parola.
Sì, sì, essere indefinito, indefinizione, insomma, nell'indefinizione, diciamo.
Sì.
C'è il problema che hai troppe scelte e non prendi una via. Questo, secondo me, io personalmente l'ho vissuto, nel senso, se ti tieni aperto tutto, e non dici, aspetta, però una strada posso prenderla, posso intanto provare questo, anche quello non va bene. E di nuovo, questo è caos totale. E appunto, è questa la grande scelta, cosa ne pensi?
Ah, secondo me tutto si rifà... Stavo leggendo l'altro giorno di Socrate, un po' di filosofia, e praticamente del processo che gli avevano fatto, perché lui era stato accusato di corrompere gli ateniesi,
certo,
insegnandogli cose, che è un modo fantastico per corrompere le persone. E però lui è stato avvisato prima e gli è stato detto, guarda che tra un po' ti mettiamo sotto processo, potresti morire, potresti fare insomma una brutta fine, vedi che cosa devi fare. Allora lui all'inizio aveva pensato magari di difendersi oppure scappare, però lui ha quello che chiama una sorta di demone interiore, no?
Certo.
Che gli dice quello che deve fare, ma anche quello che non deve fare. Quindi quando Socrate ha iniziato a pensare a quale potesse essere la propria difesa, questa voce ha detto no, non devi farlo, lascia stare, non va bene così. E quindi alla fine è arrivato alla conclusione del lasciarsi andare al processo e poi alla fine insomma è stato condannato, è stato ucciso. Però la cosa interessante è che secondo me tutto si rifà a questa specie di voce interiore che abbiamo, che ci dice se una strada è giusta oppure no. E quindi anche secondo me se uno ha di fronte un sacco di scelte, perché ha di fronte appunto l'infinito, il caos e non sa che cosa deve fare, se si interroga con coscienza e dice ma questa strada fa davvero per me sì o no, arriverà ad avere una risposta. E questo è un po' anche il concetto al quale tu mi hai introdotto, quello di Campbell, Follow Your Bliss.
Bravissimo.
Cioè, se tu lo senti proprio, se la strada che stai percorrendo è quella tua oppure no. E poi, nel senso, anche perché no, le persone no, pensano, secondo me, che bisogna vivere, bisogna affrontare una vita senza che ci siano dei problemi, il che è sbagliatissimo, perché anche se uno fa la cosa che ama di più nella vita, comunque in quel percorso ci saranno degli ostacoli, dei problemi, eccetera. Quindi bisogna scegliere quali sono i problemi che si vuole affrontare. Perché una vita senza problemi non esiste. Se anche esistesse, secondo me sarebbe terribilmente noiosa, ma vabbè, questa è la mia considerazione. Però appunto tutto si rifà al chiedersi con coscienza, voglio andare da questa parte oppure voglio andare da quest'altra parte. E molto spesso, questo anche ricollegandoci ai podcast passati, le persone non affrontano queste scelte perché hanno paura, perché molto spesso la strada che uno deve seguire è quella che fa appunto più paura. I latini dicevano, e questa è una frase che ha riportato Jung, lo psicologo, in Serquilinis in Venitor, che vuol dire quello che maggiormente desideri si trova dove meno desideri guardare, e la gente
Meraviglioso.
non ha il coraggio di guardare dove dovrebbe guardare, ma dove che fa più paura.
Bravissimo, bravissimo. Ed è esattamente così. E se ci pensi, tutto torna, come dicono gli americani, full circle, no? Ritorna circolarmente al discorso di prima, cioè le persone, secondo me, spesso, e quando dico le persone intendo anche me stesso, nel senso, quando dico questo, penso che sia una tendenza più o meno generalizzata, no? Ed è la seguente: non vogliono entrare in contatto con la parte di loro che gli dice che cosa loro vogliono realmente. E perché non vogliono entrare? O non vogliono, o nessuno gli ha insegnato che si può entrare in contatto con questa parte di sé, o sono guidati dalla paura invece che dalla voglia insomma, di aprirsi alle possibilità. E questo vale anche per noi. No, io credo che in 14 anni, quant'è l'educazione, quella diciamo obbligatoria fino alle superiori? 14 anni mi sembra, qualcosa del genere.
Sì, forse un pochino di più.
Così, più 5 adesso, questo è il quinto di università. Nessuno mi abbia mai detto, sto pensando, nessuno mi ha mai detto follow your bliss. Segui ciò che il tuo essere, la tua esistenza ti indica in maniera non mentale, in maniera non razionale, ma in maniera più sottile, in maniera più, appunto,
Spirituale quasi.
quasi spirituale, quasi esatto, è quasi una sensazione, ma poi questa cosa qui fa parte tutto di una tradizione che dice, ok, la razionalità non è tutto. Cioè il demone greco, che poi la tradizione medievale ha trasformato in una parola negativa, ma non era assolutamente una parola negativa, anzi, l'hai detto tu prima, anzi, era la parte più geniale dell'esistenza, no? Il daimon. E quindi noi abbiamo la nostra società, che è una società della tecnica, no? Il dominio, il trionfo della tecnica. La tecnica che cosa vuole? La tecnica vuole di più con meno risorse. Punto. Tutto il resto non esiste. Quindi società della tecnica, rivoluzione industriale, rivoluzione scientifica, tutto questo ti porta a staccarti un po' da queste cose. Queste cose qui vengono abbandonate, no? E si preferisce la razionalità, la razionalità, diciamo, quella scientifica, quella industriale, quindi, no, la produttività, essere assolutamente, no, produttivi in ogni caso, e tutte queste cose si perdono. E secondo me le persone perdono una ricchezza enorme perché vanno nelle fabbriche del XXI secolo, che sono gli uffici, E c'era questo dato, volevo dirtelo, non te l'ho detto l'altra volta, non c'è il dato europeo purtroppo, ma c'è il dato americano, e alla fine che uno ne dica, sono società molto simili, sono società occidentali. Adesso qualcuno che sta sentendo questa cosa salterà sulla sedia perché l'America è diverso, le armi, le cose, va bene, è diverso, però sostanzialmente molto simile, matrice greco-giudaica, matrice, no? Quella matrice lì, che poi c'è stato il cristianesimo e quello di cui ho parlato prima. Quindi, sì. Stesso percorso. Ecco, l'80-90% delle persone intervistate, comunque del campione che hanno trovato, odia il proprio lavoro. Ripeto, l'80-90% delle persone odia il proprio lavoro. Non gli piace, odia,
è sconcertante, anche perché il lavoro per 40 anni o anche di più
occupa
lavora, quindi
una quantità della vita,
esatto, tre quarti della vita lo passi a lavorare. Se odi tre quarti cioè se odi il tuo lavoro vuol dire che odi tre quarti della tua vita,
cioè capiamoci su questo,
che è sconcertante. Secondo me, sai qual è la prova del 9 che ti fa capire veramente? Perché magari uno dice, sì, vabbè, ma voi parlate tutta questa roba spirituale, bla bla bla, però ai fatti, nel concreto, uno come fa a capire? Secondo me la prova del 9 è quando tu ti metti a fare un'attività e il tempo, cioè la concezione del tempo come tu ce l'hai sempre avuta, in quel momento non c'è più. È tipo un'ora, 2 ore, 3 ore ti passano come se fossero dei secondi. Perché tu in quel momento sei, cioè tutti gli strati di te sono immersi e sono allineati nel fare questa cosa qua e tu ti senti un tutt'uno con questa sorta di strada, no? E
esattamente.
Uno a sto punto però potrebbe dire, eh sì, vabbè, però come faccio ad andare a sapere qual è l'attività che non mi fa sentire lo scorrere del tempo? E la mia risposta è prova. Provo un sacco di cose, ma specialmente, cioè questo discorso lo faccio, ma lo faccio principalmente rivolto a me stesso.
Per noi, esatto, tra noi, prima di tutto, no?
Noi, forse, ma anche, cioè, io dico noi, non ci rendiamo conto di quanto in realtà siamo ricchi, perché noi ad oggi, ad adesso, possediamo la più grande risorsa che ci sta, che è il tempo. Cioè noi abbiamo 24 anni, 23 anni, e tutta la vita davanti. E quindi se uno
certo.
Non sa, ed è anche un pochino smarrito, non sa qual è la strada che deve prendere, può spendere letteralmente i prossimi 5 anni, 6 anni a provare di tutto. E da là può capire se c'è una cosa che, diciamo, gli suona bene oppure no, ed eventualmente fare quella strada là. E se, cioè, nel senso, arrivare poi magari a 30 anni ed essere ancora giovani e poter fare...
Certo.
Poter ricominciare da zero, capito?
Bravissimo.
Però la gente non vuole mettersi in gioco, non vuole provarci perché fa paura.
Fa paura, e l'abbiamo detto, e poi secondo me, te lo dico di nuovo, non c'è, abbiamo perso, almeno alcune famiglie ce l'hanno, alcune famiglie, pensi ai creativi, cioè c'è una serie di nicchie di persone che queste cose qui le fanno senza pensarci, cioè non ci pensano neanche a questi discorsi qua. Fanno automaticamente quello che è il loro bliss. Pensa alle famiglie artistiche, pensa alle famiglie di attori, alle famiglie di musicisti, capisci? Quello per loro è già incorporato. Per tutti gli altri, invece, stranamente, non conta. Conta solo per i creativi, secondo la società. Gli altri, no, gli altri invece devono nascondere, bloccare e sotterrare dentro la propria psiche, no? La profondità, devono sotterrare questa voglia, questa pulsione, e perdere l'energia vitale. Ecco, questa secondo me è la cosa bellissima. Tu vedi queste persone, e io stesso lo vivo quando faccio un'attività, diciamo, che non sta rispondendo a quello che hai detto tu, e perdi la vitalità, senti proprio l'energia che sembra un discorso un po' così, un po' cosa state facendo, New Age, no?
Esatto, un po'
straordinaria,
no,
è una
buoni della vita.
No, esatto, non c'entra, è proprio la vitalità che tu senti, l'energia, cazzo, cioè, senza essere spirituali e cazzi vari. L'energia vitale che la persona ha va giù, va va giù. Quindi un altro modo, secondo me, per trovare, come hai detto tu, il bliss, oltre a quello del tempo, di essere inseriti e sentire che quell'attività ci sei dentro, è sentire l'energia. Quando senti l'energia, secondo me anche quello è un ottimo modo. Detto questo, tu l'hai detto benissimo, non c'è niente da aggiungere. Abbiamo tempo e l'imperativo è provare. Quello che posso aggiungere è un'idea che ho avuto, dimmi se ti piace. È meglio avere una mappa incompleta ed eventualmente sbagliata anche in delle parti che nessuna mappa. Quindi, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se voi avete una passione, anche se passione è un po', come dire, sviante, come
può dire tutto e può dire niente.
Quello di cui abbiamo parlato, bliss, desiderio, chiamatelo come volete. Se voi avete questa cosa, uno dei modi con cui la vostra psiche vi blocca, sai qual è, caro Salvo?
No.
È creare un progetto impossibile della serie.
Perché pensi di dover fare le cose perfettamente?
Esatto. Faccio un esempio. Voglio fare musicista, no? Voglio fare il chitarrista, però dico no, è impossibile. Come faccio a fare il chitarrista? Se voglio fare il chitarrista devo assolutamente essere una star e prendere 10.000 euro al mese, se no chi me lo fa fare a fare il chitarrista? Ecco, quando crei questa cosa, stai creando il piano impossibile, irrealizzabile, e quindi non lo fai. Se invece ti dici voglio fare il chitarrista, è dura, però quando lo faccio mi sento vivo, quando lo faccio ho l'energia, quando sento che è quello che voglio fare, sento che è questo il mio contributo alla società e non è stare seduto in questo ufficio che tanto faccio cagare comunque in questo ufficio perché non sto dando la mia energia a questa cosa,
sì.
Quindi non sto contribuendo alla società. Discorso dell'altra volta, ti ricordi? E poi il risentimento che si crea, anzi probabilmente stai creando un danno alla società per due motivi: stai perdendo il potenziale, quindi la società sta perdendo potenziale reale che tu hai e che va sprecato; secondo, stai creando un danno psicologico alla società riempiendo di odio e risentimento. Certo,
è giustissimo,
stai facendo un lavoro che crea del valore, va benissimo, però potresti magari creare più valore.
No, ma
facendo
poi più
altro.
Che altro magari non è il valore che tu vorresti dare veramente.
Appunto.
E poi bisogna fare una distinzione, nel senso, una persona vuole essere felice per sé o vuole apparire felice per gli altri. Mi spiego,
Bravo.
Perché magari uno intraprende delle carriere scalate al successo, eccetera, eccetera, perché così gli altri possono dire: ah, ma lui ce l'ha fatta, lui è
Che
felice,
bravo.
Che bravo, guarda quella macchina, guarda tutto quello che c'è, eccetera, eccetera. L'altro giorno stavo guardando il mio film preferito, che è Fight Club, l'avrò visto, non sto scherzando, 20-25 volte, perché ogni volta mi fermo a riflettere su alcune frasi che dicono. E c'era questa frase qua che dice: le cose che possiedi alla fine ti possiedono. Ed è vero, perché magari, cioè, nel senso, non abbiamo bisogno di tante cose per essere felici, e si intraprendono degli stili di vita che non sono consoni al nostro essere solo per mostrare a persone che non ci interessano quello che siamo, e non si va da nessuna parte così, capito?
Chiaro, chiaro. Secondo me, poi, questo è collegato tantissimo a quello che abbiamo detto prima, cioè le persone intraprendono spesso, e quello che probabilmente stavo facendo anch'io, senza fare, cioè lasciando in automatico, diciamo, lasciando che io fossi guidato dal flusso della società, quello che avrei fatto probabilmente sarebbe stato seguire, no, quello che il grande Gary dice: supposed to.
Esatto,
What
io
you
sapevo
are
che ci sareste arrivato.
What you are supposed to do, quello che dovresti fare.
Esatto.
Secondo chi? Secondo la società, e lì c'è la lista, società, genitori, chi più ne ha più ne metta. Ma ecco, se tu segui quello che dovresti, secondo qualcun altro, fare, fai delle cose che magari non vuoi. Ti ritrovi dopo e dici: cazzo, aspetta un attimo, sta roba mi fa cagare. Come
Esatto.
sono arrivato qua? Come sono arrivato qua? Va benissimo, hai creato valore, hai fatto, va benissimo, non è che è buttato. però non hai seguito esattamente quello che poteva essere il tuo potenziale reale e la tua espressione vera, vitale. Quindi questo, vero? È così o no? Secondo te?
Sì, uno deve avere il coraggio di provarci, di intraprendere la strada che però sente che è sua per davvero e fare le cose solo per sé. E non per gli altri. Magari uno pensa, imparo a fare... Oppure due sono i problemi, secondo me. Uno vuole... Una persona vorrebbe tutto e subito, magari scrivi un libro, un blog, quello che è, e pensi da domani già mi devono leggere migliaia di persone, eccetera, eccetera. E invece non funziona così, perché quello che viene chiamato l'overnight success non è una cosa che succede in una notte. Cioè, è quello che si vede come un... Ah, è arrivato al successo subito, soltanto la punta dell'iceberg. Uno sotto non vede tutte le ore che è stato da solo...
Assolutamente.
A fare quello che doveva fare. Quindi un problema è la mancanza di pazienza, il volere tutto e subito, e quindi la gente si arrende prima. E l'altro appunto è la paura di fallire nel percorso che si intraprende. Però il fallimento c'è sempre, anzi se non fallisci non impari mai.
Bravo, quindi, bravo.
L'unico modo per non fallire è non fare niente, però restare fermi non porta da nessuna parte.
È vero, Salvo, mi sono un attimo andato di là perché ti ascoltavo, perché ho la cuffia, perché adesso chiudiamo la puntata, perché secondo me abbiamo detto un sacco di belle cose, abbiamo parlato per circa, io vedo, 27 minuti così, quindi la chiudiamo sotto la mezz'ora, però faccio dei consigli di lettura. Sono libri, diciamo, americani, quindi non so se li trovate su internet probabilmente. Questo è un bellissimo libro illustrato di Seth Godin, What to do when it's your turn and it's always your turn. Che cosa fare quando è il tuo turno ed è sempre il tuo turno. È meravigliosamente illustrato, ci sono fotografie, ci sono frasi, e Godin in questo libro, diciamo, ha condensato in maniera molto simpatica, in maniera molto giocosa, con le fotografie, con le cose, ha condensato la sua visione, e la sua visione è appunto questa: è sempre il tuo turno. E anzi, lui ci aggiunge un discorso economico, dice: nell'economia di oggi è meglio fare la tua attività, è meglio fare il tuo progetto, è meglio fare queste cose che non prendere la strada, diciamo, già battuta della carriera corporate o della carriera statale, eccetera, eccetera. Quindi questo è bellissimo. E poi molto più...
La strada per la normalità è una strada lastricata, ma lì non nascono i fiori, questo diceva Van Gogh.
Vedi? Esatto. Tra l'altro Van Gogh, bellissima storia, perché a parte che è un esempio di...
Deve uscire il film, mi pare. Oggi è uscito.
Un altro, ne hanno fatti diversi. Cioè, ce n'era uno recente.
Con lo stesso attore che stava nel film di Spider-Man, che aveva fatto il cattivo.
Sì, sì, lui, il grande. Adesso mi sfugge il nome, scusa, esatto, sono un po'... Però lui, sì, esattamente lui. Deve essere uscito in questo periodo. E la cosa di Van Gogh è questa. Lui ha iniziato a seguire il suo bliss tardi. Mi sembra nella seconda parte dei... relativamente tardi, però alla sua epoca era diverso, si viveva di meno.
Aspetta, quindi era più basso.
Esatto, quindi alla fine dei suoi 20 anni, quindi quasi inizi 30, che comunque all'epoca era diverso, voglio dire, cioè a 30 anni avevi già, non dico che eri vecchio, però si moriva a 50, 60 massimo.
Sì.
Quindi siamo sempre nell'800, voglio dire. Quindi, ecco, Van Gogh è un esempio di uno che ha seguito, nonostante fosse tardi, l'ha seguito, ha creato delle opere incredibili che oggi hanno un valore, oltre che monetario, quello ok, ma un valore artistico enorme, però non ha venduto un quadro. Uno! In vita lui non ha venduto un quadro.
Ed è quindi, uno degli artisti più famosi che ci sia mai stato al
esatto,
mondo.
Esatto, quindi questa è la riprova. Certo, Van Gogh, mi rendo conto, caso, chiaramente, come dire, Steve Jobs, Elon Musk, grazie,
sì,
ovvio.
Uno su un miliardo.
Chiaro, però ti dà l'esempio in grande di quello che può essere replicato anche in piccolo, cioè una persona che ha seguito quello che aveva dentro senza ascoltare le cazzate che gli dicevano gli altri, ha vissuto, poi lui per problemi anche suoi mentali o spirituali che siano, ha avuto una vita anche difficile, però cazzo, cosa ha creato? Creato delle meraviglie. Ecco, e il secondo libro, anche questo è americano, non so se c'è la traduzione italiana, ve lo faccio sapere. Reflections on the Art of Living, a Joseph Campbell Companion. L'hai detto tu prima, Joseph Campbell, grande, grandissimo accademico, esperto di religioni e mitologia americano. Questo qui è una specie di raccolta di discorsi che lui ha fatto in seminari privati e, diciamo, e anche passaggi di suoi libri e passaggi anche di Jung e di altri autori che hanno caratterizzato il suo percorso. Vi lascio con una citazione meravigliosa. Lui, grande conoscitore, è partito con la mitologia dei nativi americani e dice, ve lo traduco direttamente in italiano, un piccolo consiglio che veniva dato ai giovani nativi americani durante l'iniziazione. Sai che quelle tradizioni avevano l'iniziazione, diciamo, del passaggio verso la,
vita adulta.
Esatto, la vita adulta, corretto. Sì. Nel vostro percorso della vita vedrete una grande voragine. Saltate. Non è grande quanto sembra. Questo è, diciamo, il consiglio che veniva dato dai nativi, grande popolazione, i nativi americani, veniva dato ai giovani. Ti chiedo, Salvatore, quando ai nostri giovani, quindi a noi, quando ci viene data questo tipo di consiglio?
Mai. Ma più che altro perché non viene insegnato, e qua possiamo andare avanti, però...
No, vai, fai, chiudi con questo pensiero. Tranquillo, chiudi con questo.
Secondo me, proprio a livello di sistema educativo, non viene insegnato lo spirito critico, cioè durante tutto il percorso della scuola, e purtroppo anche un po' a livello universitario, dove non dovrebbe essere così, cioè ci viene insegnato soltanto questa è la nozione, la impari, me la vieni a dire, siamo tutti contenti, però non viene trasmesso il tu cosa ne pensi su questa nozione, qual è la tua visione su questa nozione, come la interpreti. E quindi se uno non forma uno spirito critico, non riesce neanche in un certo senso ad affrontare quello che poi è l'ignoto, no? Ed è proprio in questo caso l'esempio che hai detto tu prima, che le cose ci sembrano molto più grandi di quello che sono, quando invece in realtà non è così. E Seneca diceva, soffriamo molto di più nella nostra immaginazione che non nella realtà, perché ci prefiguriamo scenari apocalittici, ah però se vado a fare questo poi chissà che cosa succede, cioè, invece non è assolutamente così. Certo, ci sta la paura e ci deve stare, però bisogna agire lo stesso e andare avanti lo stesso.
Assolutamente, stando nella metafora del consiglio dei nativi, saltiamo,
saltate, esatto,
saltiamo, saltate. E saltiamo, perché non è una voragine, tra virgolette, reale. C'è sempre un backup plan, c'è sempre un piano B, c'è sempre una possibilità in più, no, grazie a Dio. Cioè, questa è la bellezza, e chiudo su questo. E ti ringrazio, e ringrazio i nostri ascoltatori, come sempre. E il pensiero è questo, no, siamo fortunati perché non viviamo più in una società di stenti, non viviamo più nella società della povertà, non viviamo più, viviamo nella società dell'abbondanza. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, la nostra generazione, a parte che è leggermente più povera di quelli dei nostri genitori a causa della disuguaglianza, ma se tu guardi a livello generale, l'umanità non è mai stata più ricca, più intelligente, con più strumenti, con più tecnologie. Quindi questa è l'ora di buttarsi e di saltare verso il futuro e abbracciando...
E verso tutto quello che si vuole fare davvero.
Esatto. Salvatore, puntata meravigliosa, doveva essere qualcosa...
Siamo stati bravi,
Dai, siamo stati sotto i 35.
Beh, benissimo.
Va bene, grandi. Salutiamo i nostri ascoltatori, grazie ragazzi e ragazze, alla prossima puntata. Questo è l'Ova Show, Riccardo Lovattini, Salvatore Dapote. Ciao.
Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.